Dal Festival dell'Alta Felicità siamo con Livio Pepino, magistrato e presidente del Controosservatorio Valsosa. Una persona che, come dicevamo prima anche con Daniele, ha riconosciuto l'importanza di fare controinformazione, di osservare le cose come realmente sono e come le viviamo nel territorio. Adesso presentava un libro con Xenia che è Governare il conflitto e che quindi insomma ha tanto da approfondire anche sui temi del che cosa vuol dire conflitto e di come gestire situazioni anche di lotta così importanti.
Certo, io credo che le cose di cui stiamo discutendo in questi giorni, in questo festival di cui abbiamo discusso adesso nella presentazione del libro di Xenia, siano delle cose centrali nella nostra vicenda politica. L'aspetto interessante, io credo, che va al di là delle vicende del TAV e della Valsusa, ma che il movimento No TAV sta ponendo e che questo libro su governare il conflitto ci richiamava, è il senso che ha il conflitto in una società come la nostra. Una società in cui c'è un pensiero dominante che tende a diventare unico e ad escludere, ad evitare di dare cittadinanza a delle visioni alternative del mondo. Quello che sta succedendo intorno al TAV richiama invece la necessità di altre possibili visioni del mondo, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Qui, questa mattina, in un dibattito sull'immigrazione, ci siamo detti di come una certa politica di contrasto dell'immigrazione, che sta diventando sempre di più una politica francamente razzista, è la stessa politica che propone come apparente soluzione dei problemi della crisi sociale del paese lo stesso modello economico che ci ha portati a questo risultato. Poco fa, in un altro dibattito, Luca Mercalli e una ragazza del Movimento per il Clima riproponevano lo stesso problema da un altro punto di vista. Viviamo in un mondo che è a rischio di, se non di finire, quantomeno di avere delle trasformazioni estremamente negative, legate a un modello di sviluppo che è un modello di un certo tipo, in cui il profitto, gli interessi economici prevalgono sulle ragioni dei rapporti tra le persone e della dignità delle persone. Ecco, il conflitto è uno degli elementi che cerca di rompere questo pensiero unico e di inserire nel dibattito sociale complessivo una serie di altri problemi, che sono problemi specifici, e allora politiche migratorie di un certo tipo piuttosto che di un certo altro, politiche sul clima di un certo tipo piuttosto che di un certo altro, grandi opere o no alle grandi opere, o meglio dovrei dire il rapporto contrario, no alle grandi opere. Ecco, questo è il senso del conflitto. E cosa succede? Che c'è invece un tentativo in atto da parte della politica nella sua quasi totalità, per non dire nella totalità, e da parte degli apparati di spegnere questo conflitto sul nascere. Per cui certe forme di repressione del conflitto sul versante poliziesco, sul versante giudiziario, sul versante dell'informazione, sono proprio dei tentativi di evitare che si affermino delle visioni alternative del reale e quindi delle possibilità di politiche diverse. Ecco, credo che questi siano un po' le cornici in cui si collocano i dibattiti che in questi giorni stiamo facendo e quelle che sono una serie di azioni che il Movimento No TAV sta facendo in questi giorni anche in risposta alla scelta del governo, analoga a quelle dei governi che l'hanno preceduta, di continuare ad insistere su un modello fallimentare come quello delle grandi opere.
E io penso che in questo discorso si innesta anche alla perfezione il lavoro del Controosservatorio.
Certo, il Controosservatorio Valsusa, che abbiamo costituito ormai da 5 anni, è sul terreno torinese il luogo in cui cerchiamo di dare appunto questa sorta di controosservazione, di controinformazione, che abbiamo dato su vari aspetti. Da un lato abbiamo fatto un esposto che ha portato, come sai, a una sessione del Tribunale Permanente dei Popoli come tentativo di dare una lettura di quello che sta succedendo in Valsusa, diversa da quella che ci viene ammannita ogni giorno dai quotidiani, ma abbiamo recentemente fatto anche una ricerca che è stata particolarmente interessante e ci ha consentito di guardare addirittura 10.000 articoli dei giornali, dei quotidiani dell'ultimo periodo sulla vicenda del TAV, in cui è emerso come sempre più la stampa non sia semplicemente un testimone non neutrale, come sempre accaduto, delle vicende sociali, ma stia diventando un attore, stia diventando un protagonista che tende a condizionare quello che è il modo di essere dei movimenti e il modo di essere della politica complessivamente. Ecco, il Controosservatorio Valsusa, come tentativo, quando io ero giovane, i controosservatori andavano un po' più di moda che non oggi, abbiamo voluto rilanciarli nel senso di dire appunto che non c'è un'unica visione del reale, come quella che sembra emergere dalla lettura dei quotidiani, che è una cosa terribile. Guarda, oggi, se ci pensi, succede questo. Sui 200 morti di ieri nel Mediterraneo non c'è uno dei grandi giornali che pone la prima pagina, soltanto due giornali, l'Avvenire e il Manifesto, che pongono la notizia in prima pagina. Cosa significa? Significa che c'è un tentativo di dare un'informazione diffusa, pur nelle differenze apparenti tra le diverse testate, che però è una informazione omogenea. Questo non è un problema particolarmente importante. I problemi importanti sono le apparenti risse dei componenti del governo o alcune notizie più o meno scandalistiche che vengono da una parte. I problemi che riguardano la vita delle persone, i rapporti tra le persone, la realtà sociale, grandi fenomeni come le migrazioni sono temi che vengono accantonati. Ecco, il Controosservatorio è, nell'ambito che più direttamente lo riguarda, ovviamente, un tentativo di portare invece all'attenzione i temi che sono fondamentali. Così come stiamo cercando di fare anche con altri strumenti, insieme a una serie di amici, avendo messo in piedi un'associazione, ma soprattutto anche un sito che si chiama Volere la Luna, che non a caso si chiama Volere la Luna, che vuol dare come dire, l'immagine della possibilità di andare al di là dell'esistente, di cercare qualcosa di più grande, di più bello, di apparentemente lontano, ma di più appagante, in cui cerchiamo di dare una lettura della realtà che sia una lettura coerente con i nostri pensieri e in grado anche di riuscire a smuovere una realtà che troppo spesso è molto ferma, molto chiusa, molto immobile, molto appiattita su dei disvalori più che su dei valori e dei principi.
Ti chiedo un'ultima battuta su quello che è la cronaca proprio di questi giorni, sia l'approvazione del decreto sicurezza bis che dall'altro lato invece la conferma da parte del governo di voler continuare questa mostruosa opera che per noi invece è la cosa di più insulso si potesse portare in un territorio meraviglioso.
Ma io credo che le due cose si tengano. L'approvazione del decreto sicurezza bis completa un disegno che è quello iniziato che a livello istituzionale ha avuto una prima manifestazione con il primo decreto sicurezza. È un decreto che non disegna soltanto un modo diverso di governare l'immigrazione, è un disegno che ha delle precise connotazioni razziste. C'è davvero non tanto un tentativo di regolamentare in modo più rigido il fenomeno migratorio, ma c'è un tentativo da un lato di esorcizzarlo e dall'altro di mettere comunque i migranti in una condizione di inferiorità, di costruire una società con una cittadinanza differenziata, con qualcuno che ha una cittadinanza piena e altri che non ce l'hanno, che sono i migranti anzitutto, ma più in generale i poveri. C'è questo tentativo di dividere la società con una manovra vecchia come il mondo, ma che viene riproposta, di dividere tra loro i poveri e di dire che la colpa delle difficoltà economiche, delle difficoltà sociali enormi che il paese attraversa non è di un modello sociale economico sbagliato, ma è dei migranti. Questa è l'operazione che viene fatta e che attraverso le norme contenute in questi decreti si cristallizza ulteriormente. E tutto questo è, ripeto, una faccia di quella modalità che ritiene questo modello di sviluppo con cui viviamo, che è un modello di sviluppo che pensa di avere davanti a sé un mondo infinito che consuma tutte le risorse e che provoca un arricchimento continuo di pochi e un impoverimento continuo di molti. Allora, questo modello è il modello imperante. Una delle facce ulteriori di questo modello è il continuare a insistere sulle grandi opere. Allora, l'idea di realizzare il TAV è ulteriormente la dimostrazione che, al di là delle diversità apparenti, il governo del paese resta nelle mani dei poteri forti che questa situazione hanno determinato, che questo vogliono, in una situazione che è paradossale, perché ci continuano a dire che il TAV è necessario perché deve dare lavoro, perché c'è una crisi, perché sarà lo strumento per risolvere questa crisi, e questo ci viene detto da chi a questa crisi ci ha portati. E ripropone lo stesso modello che apparentemente potrà avere alcuni aspetti, per esempio di aumento di attività lavorativa, ma non c'è dubbio, qualunque cosa, se si scavano delle buche è chiaro che questo comporta un minimo di attività lavorativa in più, ma che in prospettiva non ha nessuna significativa incidenza di questo genere. E quindi assistiamo anche qui a questo paradosso che, sempre nell'ambito di una informazione che è quella che abbiamo descritto prima, ci viene invece presentato come un futuro felice, e purtroppo non sarà così. E allora dobbiamo cercare di dare anche una testimonianza e di riuscire a far sì che invece il futuro sia diverso.
Assolutamente d'accordo. Grazie per questa analisi e queste importanti riflessioni. Buon
Grazie
festival.
A te. Altrettanto. Va bene? Va bene? Siamo a posto? Dai.